/radioweb presenta Boomer vs Millennial, un programma a cura di Andrea Volterrani e Isabel Alfano.
Ho milioni di view ma vivo in un monolocale. Mi fa volare, mi fa volare. Tutti fanno storie ma solo sul cellulare. Mi fa volare, mi fa volare. Questa grande convinzione che un mi piace può aiutare.
Vogliamo con questa sigla che mi piace sempre tantissimo e cambiamo completamente argomento. Siamo su, sempre sulla comunicazione, ma oggi addirittura applicata al beauty, alla cura del corpo, tra virgolette, per dirla come me l'hanno comunicato i curatori, e cioè il prof Andrea Volterrani e la dottoressa Isabella Alfano. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
E allora, buon anno anche, è vero, non ci siamo fatti gli auguri di Natale perché appunto abbiamo avuto dei problemi e non siamo riusciti, abbiamo saltato quella puntata di dicembre. Spero di trovarvi bene dopo 2 mesi che vi siete riposati, oggi sarete carichissimi.
Sì, talmente tanto appunto che abbiamo immaginato la cura del corpo.
E certo.
In una fase dell'anno in cui veramente
serve parlarne.
Serve parlarne, ma in realtà anticipo, io poi lascio subito la parola a Andrea, questa scelta è convenuta perfettamente con quello che sta accadendo negli ultimi giorni, perché i filtri, gli amatissimi filtri bellezza che Meta ha messo a disposizione sono stati eliminati, quindi non so se avete avuto modo di sentire, c'è tutta questa polemica ovviamente che ruota attorno questa l'eliminazione appunto dei filtri bellezza dalle stories dei nostri social, ed è una cosa che lascia moltissimi utenti in uno stato di profonda confusione. Invece infatti ho letto tantissimi articoli in cui vengono mostrate tutte le applicazioni che possono essere utilizzate anche gratuitamente per cercare di accontentare gli utenti che appunto non possono più, cioè si trovano costretti a mostrarsi così come sono. Quindi sarà secondo me una puntata molto stimolante, anche perché voglio sentire il punto di vista di Andrea, che sarà divertente.
Anche perché avrei detto in questo momento, e pace, si dovranno mostrare così come sono e chissà quale sarà mai il problema, ma al di là della battuta, però effettivamente è curioso questo aspetto della cura, che in questo caso non è del corpo, ma è dell'immagine del corpo, dell'idea del corpo, che è qualcosa che va al di là della per l'appunto attenzione che si deve o che si può porre alla manutenzione di questo involucro che ognuno di noi ha e che è unico, non è che ci abbiamo per il momento se non qualche pezzo di ricambio, che ognuno dopo un certo periodo può usufruire. Sto parlando di pezzi di ricambio che mantengono in vita questo involucro, perché per l'appunto c'è l'opportunità di avere un trapianto di moltissimi organi del nostro corpo e talvolta avere l'opportunità anche di essere bionici, ma questo credo ne parleremo un po' più avanti. Per quello che riguarda invece l'idea, l'immagine e la cura dell'immagine del corpo, è una questione che ha molto a che fare, molto di più con la comunicazione, un po' meno con il mantenimento dell'involucro, dell'involucro sano, però insomma credo che sia un po' diverso il punto di vista di un boomer dal punto di vista della millennial.
Mi sa che questa volta ci sarà un bel confronto. Soprattutto perché la narrazione del corpo parte proprio dai media e dai social media, che già è una cosa, insomma, che voglio dire, per i boomer è assurda, no? Nel senso, non si dava assolutamente l'importanza che c'è oggi al corpo nella maniera più assoluta, non era quello il focus della maggior parte degli argomenti, cosa che avviene oggi, e quindi su questo tema sicuramente c'è stata una trasformazione particolarmente evidente e importante. Andrea,
esattamente, non c'era l'attenzione perché anche se ovviamente l'immagine attraverso soprattutto la fotografia, almeno per un certo periodo, lungo periodo di tempo, è stata comunque gestita in una certa direzione, ma mai nell'ipotizzare di ritoccare la propria immagine che veniva espressa attraverso la fotografia, ma semplicemente già guarda come sei venuto male, come sono venuto male, che ci posso fare, sono fatto così. Quindi questo atteggiamento era molto diffuso e soprattutto anche fra le generazioni più giovani che hanno vissuto per l'appunto il periodo degli anni 70, ma direi più degli anni 80. Certo, iniziava un'attenzione alla cura del corpo, ma non, ripeto, all'idea dell'immagine del corpo, che avviene successivamente attraverso i social media, non era qualcosa che apparteneva ai boomer. Poi a un certo punto ha cominciato anche ad appartenere ai boomer e in alcune cose sono diventate particolarmente ridicole, perché ci sono dei boomer che dicono che non hanno mai ritoccato la loro immagine, e poi si vedono delle cose piuttosto brutte, piuttosto anche inguardabili, ecco, dal punto di vista del ritocco e della cura della propria immagine, sia per quello che riguarda la comunicazione e quindi l'idea della cura del corpo, sia proprio della cura del corpo. Penso a tutti i ritocchi che sono stati fatti da alcune attrici o attori per sembrare molto più giovani di quello che non sono, o arrivare a dire, mi pare recentemente, se non ricordo male, Patti Bravo, che ha detto che non ho mai fatto nessun tipo di ritocco. Guardaci, ma come no? E sei un Highlander che riesce in qualche modo a rimanere se stessa nel tempo, cosa invece non
più che altro a... perché è evidente che non è così, quindi anche la menzogna, voglio dire, che ruolo ha dal punto di vista della comunicazione, cioè il negare l'evidenza.
Sì, esatto, perché in quel caso ha avuto un atteggiamento che era ridicolo per mantenere una sua idea, una sua immagine giovane che lei ha nella sua testa, ma che evidentemente non corrisponde più alla realtà, anche con tutti i ritocchi, gli interventi, non c'è mai la possibilità di ritornare a essere giovane come un tempo. Quindi accettare questa cosa è una questione complessa anche da un punto di vista culturale, perché è ovvio che il corpo degli umani, degli esseri umani, deteriora inevitabilmente, non è un fatto biologico che per il momento può essere sì rattoppato, bloccato per certi aspetti, ma non può essere risolto, o almeno non può essere risolto completamente.
Certo.
A vedere ieri, per esempio, l'insegnamento di Trump, in cui molte delle persone lì hanno usato di tutto e di più, compreso il buon Trump, si vede ed è ridicolo, però evidentemente c'è un aspetto, una voglia di non, una paura di non rimanere uguali a se stessi nel tempo, e questo è un problema abbastanza importante. E dall'altra parte credo che ci sia anche una paura della morte, per cui si tende anche a immaginarsi giovani per esorcizzare, no? Anche la paura della morte, però questo è un aspetto difficile da gestire. Non so che ne pensa Isabel.
Infatti sono curiosa di capire se anche per Isabel la gestione della bellezza è legata a questo.
La cosa preoccupante è che lo fanno anche i giovani, cioè ricorrere comunque a filtri di bellezza, ma perché ovviamente secondo me il ragionamento è molto più strutturato, cioè proprio la comunicazione digitale che ha trasformato profondamente il modo in cui noi percepiamo e soprattutto curiamo il nostro corpo, e ha creato questo intreccio secondo me tra estetica, benessere e comunque tecnologia. Quindi purtroppo, ripeto, è preoccupante sapere che non sono soltanto i boomer che iniziano comunque, anche frequentando le tecnologie, stando dentro i social media, ad utilizzare filtri per storpiare un po' l'immagine di loro stessi, ma lo fanno anche i giovani. Ed è ancora peggio perché effettivamente, leggendo appunto questi articoli in questi giorni, il senso di frustrazione generale che si è diffuso è altissimo. Cioè, che se ci pensate comunque a 20, 18, 19 anni, nel senso ok, magari vedersi un po' più, come posso dire, vedersi migliori, ma comunque non stravolgersi del tutto, anche perché poi purtroppo ormai si è innescato questo meccanismo che è talmente tutto finto che si ha anche difficoltà nell'approcciarsi nella vita normale, no? Pensiamo a tutte le generazioni che utilizzano i social, non parlo dei classici social a cui magari pensiamo noi, però social di incontri, comunque utilizzando talmente tanti filtri sulle proprie foto, poi c'è la difficoltà nell'avere un incontro faccia a faccia, quindi spesso si preferisce mantenere comunque una relazione di tipo virtuale. Quindi secondo me anche questo aspetto è molto, cioè, interessante, capire poi come effettivamente si possa trovare un equilibrio, no? Tra la vita reale e la vita virtuale senza rischiare poi di innescare una serie di sensazioni ed emozioni comunque anche pericolose se vogliamo, perché sicuramente come diceva Andrea il boomer ha anche paura magari di cose più concrete, quindi cosa hanno paura i giovani di mostrarsi per quello che sono realmente? Non lo so,
Oppure non si sentono adeguati, il che è ancora peggio.
ma
Cioè, il
sicuramente
fatto che i
sì.
giovani, che sono veramente giovani, quindi tendenzialmente nel fiore anche della loro bellezza estetica, non si apprezzino, non si approvino, non si piacciono, insomma, è abbastanza grave.
Certo, e questa è una conseguenza diretta delle piattaforme, perché comunque ormai le piattaforme tendono a favorire contenuti che rispettano determinati canoni estetici, quindi premiano quasi sempre dei corpi che sono tonici, delle proporzioni ideali, no? E questo secondo me crea anche una sorta di, cioè, linguaggio visivo che è dominante poi, e ovviamente va a influenzare il modo in cui le persone percepiscono sia la normalità ma anche la bellezza. Quindi, come dicevi te, poi si crea questo senso di inadeguatezza, se non sono così, comunque faccio ricorso ai filtri, cerco di lavorare anche sul mio corpo, perché appunto parliamo anche di cura del corpo, per cercare di essere il più possibile somigliante a quello. Sicuramente c'era anche una volta ai tempi dei boomer con la pubblicità, l'abbiamo anticipato, cioè come veniva rappresentato poi effettivamente il corpo o come poteva essere rappresentata la bellezza. Ad oggi, cioè, non c'è più un limite, quindi è difficile anche capire poi cosa c'è dietro, perché sono anche le tecnologie a favorire questo tipo di contenuto, quindi spesso è anche un problema tecnico, tecnologico, chiamiamolo così. Non so, Andrea, cosa ne pensa di questo?
No, in parte è questo, c'è un problema tecnologico, però oramai è diffuso, hai detto bene, cioè questo fatto che anche le persone che sono molto giovani della generazione Z, che oramai si chiamano, usino questo aspetto della cura del corpo per correggere qualcosa che non ha bisogno di essere corretta in nessuna direzione, in nessun modo, diventa qualcosa che sembra surreale. In realtà è radicato fortissimamente in questa strapotere, straripante potere della comunicazione che un po' mangia tutto, mangia anche qualcosa che non può mangiare perché il corpo poi ha una sua fisicità, è inevitabile, non può essere solo comunicazione. E invece dà quest'idea e questa direzione è un po' costringe paradossalmente le generazioni più giovani a perdere anche l'esperienza del corpo quando è proprio giovane, quando non ha bisogno fortunatamente di nessun tipo di supporto, se non ovviamente quando si tratta di situazioni in cui ci sono problemi al corpo. Pensiamo a tutte le persone con disabilità che evidentemente hanno un problema con il loro corpo e che devono affrontare delle difficoltà nel giorno, nella vita quotidiana per risolvere, per affrontare, per modificare il contesto che li circonda e che da un lato la comunicazione le aiuta molto, dall'altro talvolta le travolge completamente. Però loro la fisicità la sentono, la vivono, non possono far finta che non ci sia. Allora, le generazioni invece che non hanno, giovani che non hanno questo tipo di problemi e di difficoltà e di differenti abilità, sono invece travolte dalla comunicazione. Questo fa un po' dispiacere, ecco, perché è come se venisse a mancare una parte dell'esperienza del mondo. non perché non è un'esperienza la comunicazione, ma deve mancare un pezzo. Questo dal mio punto di vista. Poi.
Bene, e allora direi che possiamo andare con il primo stacco e poi continuiamo ad affrontare questo argomento anche da altri punti di vista. Eccoci qui, pronti a rientrare. Bella questa canzone, mi piace molto. Chi l'aveva scelta?
Io,
Ah, io. Bella, bella questa di Damiano
abbastanza
David. Allora, secondo tema, la
sì.
digitalizzazione dei servizi per la cura del corpo. Ecco, chi mi spiega e mi introduce a questo secondo tema?
Isabel, per
Bah.
forza.
Isabel,
Sì,
vai.
e vado io, e in realtà anche perché poi voglio sentire te, Andrea, quindi parto prima. In realtà diciamo che è un tema che si connette principalmente con la trasformazione digitale di cui abbiamo sempre parlato. Perché? Perché ovviamente tutte le tecnologie che si sono sviluppate negli ultimi anni hanno rivoluzionato anche il settore del benessere e della cura del corpo, rendendo però i servizi ovviamente molto più accessibili, molto più interattivi, ma anche personalizzabili. Pensiamo ad esempio a tutte le applicazioni o alle piattaforme digitali che offrono anche la possibilità di prendersi cura di sé in modo innovativo. Quindi mi ricordo che in una puntata parlavamo appunto di salute mentale, di tutte quelle applicazioni che vengono utilizzate anche appunto per prendersi cura di se stessi, ma ne esistono ormai tantissime. Secondo me però un aspetto interessante in realtà che si connette a questo, più che legato esclusivamente al lato più tecnico ovviamente della tecnologia, è la proliferazione anche dei contenuti di cui anticipavamo prima. Educativi però che hanno cambiato radicalmente il modo in cui le persone si informano e si prendono cura di se stessi, cioè se prima si aveva un problema rispetto alla cura del proprio corpo, magari si faceva un tipo di ricerca sicuramente diverso. Oggi, avendo tutto a portata di mano, essendo soprattutto i social media diventati anche un po' i nuovi motori di ricerca principali, esistono appunto un sacco di contenuti che possono essere fruiti. Pensiamo ai video tutorial. Faccio un esempio banalissimo, però che rende l'idea, la skincare, cioè il fenomeno della skincare negli ultimi anni è esploso, cioè Instagram, YouTube, TikTok sono ricchissimi di contenuti che insegnano a creare proprio delle routine personalizzate per prendersi cura sia del corpo ma della propria pelle. E questi tutorial sono spesso realizzati o da esperti, che ovviamente utilizzano le piattaforme per diffondere il loro mestiere, o anche dalle influencer e dall'influencer. Quindi questo diciamo che rende anche le informazioni, secondo me, specialistiche, logicamente, accessibili anche ad un grande pubblico. Altra cosa è che ovviamente questo processo di digitalizzazione, secondo me, ha reso popolari anche tecniche di autocura, che magari io personalmente ne parlo perché li sto seguendo ultimamente, tecniche che prima non conoscevo, come ad esempio massaggi facciali, esercizi di yoga particolari, trattamenti naturali per la pelle, che ovviamente sono tutti trattamenti, sono tutte pratiche che prima, ma anche oggi comunque richiedono spesso l'intervento di un professionista. Però secondo me, appunto, vedendo un po' punto a favore per le tecnologie, comunque si ha la possibilità di avere dei servizi più accessibili e soprattutto immediati. Diciamo che, ultima cosa, e poi mi taccio e passo la parola ad Andrea, i millennial sono proprio i pionieri nell'adattare delle app per il benessere, quindi ne esistono tante, ma soprattutto amano sperimentare anche nuove tecnologie per la cura del corpo, quindi da dispositivi smart, che sono appunto dispositivi indossabili, o comunque ad applicazione. Ad esempio, ne ho vista una ultimamente che serviva proprio per avere una consulenza dermatologica online, quindi con la webcam dell'iPhone si scannerizzava la propria pelle e veniva fuori appunto questa consulenza del tutto gratuita. Quindi non so se parlare di insomma affidabilità poi del risultato. Però sicuramente in parte, in qualche modo, appunto queste tecnologie facilitano l'accesso, l'entrata perlomeno all'interno di questo mondo di servizi che sono sicuramente più tecnologici. Non so che ne pensa Andrea, perché sicuramente ai tempi del boomer si viveva anche di meno ansia. Partiamo da questo presupposto, perché queste generazioni sono pioniere delle nuove tecnologie, però sono le prime che poi comunque ricadono sicuramente in dei meccanismi anche di ansia che vengono appunto suscitati da questo overload di contenuti che poi vengono diffusi.
Oh, l'ansia è tipica di tutte le generazioni, chi più chi meno, e per motivi ovviamente differenziati. Quindi, no, su questo sarebbe anche ingeneroso nei confronti sia delle millennial o della generazione Z, dire che solo loro hanno ansia e per questo motivo non riescono a gestire assolutamente le cose che li circondano. Direi però che questo elemento della gestione di tutte le questioni attraverso delle app, soprattutto legata alla cura del corpo, da quella che hai accennato, mi colpisce molto, cioè avere un'app che tramite la webcam, la cam, insomma, non la webcam, scansiona la pelle, dice quali sono i problemi che evidentemente ha la pelle e quali sono gli elementi per poterla curare. Che è un elemento che, se preso evidentemente per problemi seri o comunque problemi importanti alla propria pelle o comunque a parti del proprio corpo, perché no? È una cosa che può facilitare. Ma ho la sensazione che questo avvenga in un contesto di pelle e di problemi dermatologici assolutamente poco rilevanti. Perché la questione dell'acne, faccio un esempio che non è legato ovviamente ai millennial, molto più alla generazione Z, perché c'è un problema biologico evidentemente legato anche allo sviluppo, il problema dell'acne che mi apparteneva quando ero piccolo e che mi ha creato tantissimi problemi dal punto di vista della cura del mio corpo, ovviamente non aveva grandi soluzioni, se non questi benedetti saponi improbabili allo zolfo, oppure andare a farsi una serie di cose alle terme, che passaggi alle terme che adesso sarebbero molto divertenti per altri motivi, ma allora era assolutamente una noia mortale. Ma non c'erano delle soluzioni, e oggi non è che ci sono delle soluzioni molto più avanzate, certamente la ricerca è andata avanti, ma ancora vedo moltissimi adolescenti o poco più che adolescenti che hanno lo stesso problema che avevo io e che non mi pare che abbiano l'opportunità di risolverlo. È probabile che invece adesso la loro immagine digitale invece sia edulcorata, sia corretta, sia gestita, ma sia manipolata. Questo sì, probabilmente se l'avessi avuto anch'io quando ero adolescente con il problema dell'acne, forse l'avrei usata, non lo so, non posso dirlo a distanza ovviamente di tutto questo tempo. A volte un po' fa sorridere, perché quel problema di acne poi è diventato, per quello che mi riguarda, invece un punto di forza, perché dover gestire la propria identità in trasformazione è stato difficile e complesso, ma un po' ha fortificato nel tempo la mia capacità di poter gestire al meglio la mia immagine, indipendentemente da quello che accadeva al mio corpo. E quindi sa, c'è sempre un doppio lato nelle cose, però mi fa molto sorridere questo fatto dell'app per la mia pelle. Se poi se mi dai le indicazioni la provo.
Va bene, Andrea.
Cioè, vuoi provare, non, ma ti fidi? Perché poi il discorso è comunque poi si fida di queste.
Questa è l'altra questione.
Esatto, cioè sono delle diciamo esclusivamente degli escamotage di marketing, oppure hanno un fondo di verità e quindi in quanto tale comunque hanno una loro logica, secondo te, Isabel?
Allora, quello che dicevo prima, io sinceramente non mi fiderei, però perché secondo me siamo nonostante comunque si parla sempre di avanzamento tecnologico e veramente ci sono delle tecnologie avanzate, purtroppo secondo me ancora non siamo a questo livello per far sì che questo servizio possa essere offerto gratuitamente. Cioè, questo che secondo me preoccupa, cioè personalmente a me preoccupa, che effettivamente sono applicazioni che sono per la maggior parte gratuite, quindi non che sia comunque rilevante, però comunque se giustamente non c'è un prezzo alto da pagare, non lo so, penso che non siano strutturate in modo tale da poter essere così affidabili, e ripeto, comunque viaggiano sempre su uno smartphone, quindi non è uno strumento tecnologico sicuramente avanzato, ma non così avanzato da poter dare comunque una diagnosi specifica. La cosa che secondo me è interessante potrebbe essere, come dicevo prima, un po' l'accesso al mondo delle informazioni. No? Io parlo da donna, ci sono tantissime applicazioni per monitorare il ciclo mestruale che in realtà ti danno la possibilità di conoscere di più il tuo corpo, quindi di saperlo ascoltare, di entrare comunque all'interno di una serie di servizi che poi tu puoi trovare ma fuori dal digitale. Quindi secondo me le applicazioni che devono essere che possono essere favorite sono queste, non quelle che danno diagnosi appunto partendo da una fotocamera dello smartphone. Poi probabilmente funzionano, non lo so dire, però mi sembra un po' non lo so, un po' presto per essere già arrivati a questo punto. Non so, Andrea, cioè anche se veramente di tecnologie avanzate ce ne sono tante, però
Questo gol secondo me rimane un po' nell'aria, perché non tutto può essere così credibile, affidabile. Il rischio è che ci sia qualcosa che evidentemente è affidabile, perché La capacità di lettura di alcuni strumenti ottici oramai è estremamente sofisticata, però ho la sensazione che poi dopo ci possa essere, come sempre, in qualcosa di estremamente avanzato, anche tanta fuffa, che fuffa tecnologica, ma sempre fuffa è, cioè qualcosa che non è una fregatura fino in fondo, ma è qualcosa che non ti consente di risolvere il problema che hai, quindi è fuffa e talvolta è fuffa costosa, quindi non è una truffa, ok? È fuffa, è qualcosa di leggerino, assolutamente superficiale, che non ci aiuta, però questo forse è inevitabile, quando si sta parlando di innovazione tecnologica e di un'innovazione tecnologica un po' troppo legata al marketing e ha l'idea che siamo semplicemente dei consumatori, invece che appunto persone che in qualche caso potrebbero davvero aver bisogno invece di un supporto e di una cura del corpo.
Sì, questo anche sicuramente è vero e bisogna stare molto, molto attenti come tutto un po' sui social, no? Le truffe poi variano a seconda dell'argomento, ci sono truffe anche nel beauty, ce ne sono molte perché è un settore appunto dove c'è una grandissima richiesta, quindi poi bisogna essere anche capaci di valutare quelle che sono effettivamente delle advertising reali e quelli invece volti ad altro. Bene, e allora un altro brano musicale e poi passiamo invece al terzo tema, se non avete da aggiungere altro su questo.
Assolutamente sì, niente da aggiungere.
Anche tu, Isabel?
Sì, possiamo andare.
Andiamo.
Was happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now. In my life, why do I give valuable time to people who don't care if I a job, and heaven knows I'm miserable now. In my life, oh, why do I give valuable time to people who don't care if I of me at the end of the day, Caligula would have blushed. Oh, you've been in the house too long, she said, and I naturally fled. In my life, why do I smile at people who I'd much rather kick in the happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. Oh, you've been in the house too long, she said, and I naturally fled. In my life, oh, why do I give valuable time
Eccoci qui, pronti per il terzo tema. E allora siamo arrivati a influencer e brand, appunto, il marketing della cura del corpo. Abbiamo un po' anticipato prima anche parlando di questo, no?
Esatto,
naturale, perché è collegato, infatti, sì. Dici.
Inizio io, sì. Poi lascio la parola a Andrea, sì. Come sempre. Diciamo che oggi ovviamente gli influencer, o chiamiamoli creator, come vogliamo appunto chiamarli, li chiamiamo, sono comunque i principali intermediari tra i consumatori e i brand. Diciamo che secondo me gli influencer, proprio grazie al loro approccio molto, molto personale ma anche diretto, riescono comunque a promuovere i prodotti e renderli anche molto più attraenti spesso rispetto alla pubblicità tradizionale. Questo non lo dico io, ma lo vediamo comunque soprattutto rispetto alle ultime tendenze. Ormai i grandi brand preferiscono investire sugli influencer perché sanno appunto che avranno sicuramente un riscontro nettamente maggiore. Cosa c'entrano gli influencer ovviamente con la cura del corpo? Perché ovviamente tutta la maggior parte della pubblicità ruota attorno a collaborazioni che vengono appunto fatte tra influencer e brand legati a particolari prodotti che spesso hanno a che fare con il beauty, con la cura del corpo. Lo anticipavo, lo raccontavo anche prima, no? Tema della skin care o anche dell'acne, Andrea, perché quello è un problema comunque comunissimo tra i giovani e è uno una delle keywords più ricercate su TikTok, pensa un po'. Diciamo che gli influencer sono spesso scelti per rappresentare dei marchi, per far sì che appunto riescano a lanciare prodotti ma anche a creare contenuti che poi in un certo senso possano invitare la propria fan base, i loro follower comunque ad acquistarli, ma non solo, perché ovviamente sono gli influencer che praticano quello di cui parlavo prima, quindi video tutorial, delle pratiche fai da te che spesso riescono ad influenzare veramente il modo in cui le persone si prendono cura del corpo. Quindi non è soltanto un discorso legato alla promozione del prodotto in sé, quanto per lo più a costruire proprio quelle pratiche, quelle routine di beauty, di cura del proprio corpo, che ovviamente poi si focalizzano sull'acquisto di determinati prodotti. Però le persone seguono gli influencer, lo fanno, cercano di imitare comunque il loro stile di vita per prendersi cura di se stessi, e ad oggi funziona, e funziona anche tanto. Quindi non so, Andrea, di questo cosa ne pensa, però comunque diciamo che il potere di influire sulla percezione anche della cura del corpo è secondo me fortissima ad oggi.
Assolutamente sì, come lo è in tantissimi altri ambiti della vita di ciascuno di noi, ovviamente in modo differenziato, però l'idea degli influencer rispetto di sicuro alle generazioni più giovani c'è anche, come dire, una sorta di parterre degli influencer fra i quali scegliere, e quindi una sorta di ranking degli influencer fra coloro che sono più affidabili, più seri per certi aspetti della vita quotidiana piuttosto che per altri. Quindi anche la cura del corpo, è evidente che c'è un elemento importantissimo di questa natura, che ovviamente è legata poi alle questioni di marketing, perché le aziende che producono tutti i prodotti che hanno a che fare con la cura del corpo sono e cercano legami fortissimi con alcuni tipi di influencer. E la cosa che è interessante, che per esempio per una parte dei prodotti per la cura del corpo che hanno a che fare maggiormente con l'estetica, un tempo erano quasi tutti concentrati in una fiera a Bologna, il Cosmo Proof, che tuttora esiste, che non è assolutamente scomparsa, ma che era un evento quasi difficile da raggiungere per moltissime persone, perché era rivolto solo ai professionisti. Che usavano i prodotti estetici e dell'estetica. Adesso è un elemento che invece ha trascinato ovviamente fuori nel mondo digitale e che ha questa
punto di riferimento nelle persone, nei cosiddetti influencer. A volte si trovano, però, io continuo a ripetere, purtroppo degli influencer che sono molto, come dire, fatti artigianalmente, e quindi fanno molto ridere nel voler scimmiottare influencer più organizzati, più azienda. Perché oramai è evidente che almeno in questa fase, per il momento, gli influencer diventano aziende, e queste aziende sono particolarmente ricche, capaci di intercettare i bisogni anche per certi aspetti, e per altri, come sempre nell'ambito del mercato, ne creano moltissimi e ne creano anche di inutili, di superflui. Però l'elemento è l'elemento che caratterizza questo tempo. Devo dire la verità che, in quanto boomer, tutte le volte che penso agli influencer e tutte le volte che dico che non mi interessano, non riesco a. Però è una questione personale, a seguire qualcuno che mi dice che cos'è di tendenza. Non ce la faccio, però è più forte di me. Più di una volta qualcuno mi dice che cosa è o potrebbe essere utile per me, dico, vabbè, probabilmente farò l'opposto, ma è una sensazione da bastian contrario, da vecchio boomer oramai.
È così, Isabel.
Beh, Andrea, sicuramente sì, però posso dire una cosa, cioè lancio insomma, una cosa a favore dei millennials, che in realtà comunque sono generazioni anche molto critiche, rispetto all'autenticità poi della sponsorizzazione che gli arriva, perché comunque quello che cercano effettivamente è trasparenza, e soprattutto spesso ho visto che quello che viene sponsorizzato, quindi il contenuto a pagamento, viene comunque buttato giù dalle persone. Quindi diciamo che c'è anche la tendenza inversa, cioè a seguire magari delle persone che non sponsorizzano prodotti perché pagati dalle aziende, il ragionamento che facevi te, Andrea, perché poi alla fine comunque il creator, soprattutto, o l'influencer diventa effettivamente una vera e propria azienda, però si cerca sempre di trovare quelle persone, quei personaggi che effettivamente non consigliano senza essere pagati. Ed è difficile ad oggi trovare comunque influencer che fanno questo, però non è impossibile. Quindi diciamo che per chi si oppone un po' poi all'advertising o alla pubblicità sui social, c'è sempre la possibilità di trovare delle strade alternative. Anche perché, ripeto, non solo i millennials, ma anche le generazioni dopo effettivamente sono delle generazioni molto critiche, probabilmente anche perché siamo veramente ormai cioè, pieni, sommersi di contenuti a pagamento e di prodotti, e poi effettivamente bisogna capire e testare l'efficacia del prodotto o comunque del servizio che possa essere utilizzato per prendersi cura del suo corpo. Però ad oggi comunque continua ad avere una risonanza grandissima. Non so, effettivamente sui boomer sarebbe interessante scoprire come riescono ad arrivare gli influencer, però boh, sarebbe interessante fare uno studio, perché sicuramente i giovani sono quelli che vengono attratti per primi.
Eh sì, meno male che almeno da questo riesco ad evitare l'obbligo, la necessità anche di dover seguire qualcuno che tutti i giorni è così libero di poter provare qualcosa per me. No, 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 non voglio usare anche quel tempo per seguire qualcuno. Già il tempo è scarso, per cui diventa difficile poter anche seguire qualcuno, però mi rendo conto. E ne sono consapevole che il ruolo che stanno svolgendo è un ruolo estremamente rilevante, pesante nei confronti delle persone in generale, perché non è vero che anche i boomer non hanno i loro influencer, assolutamente sì. Poi talvolta sono influencer che sono stupidi, banali, che fanno riferimento a un tempo che non c'è più. Oppure seguono invece gli influencer che seguono anche le generazioni più giovani e si tengono, tra virgolette, al passo con i tempi per qualcosa. Ma devo dire la verità, sulla cura del corpo io ho la sensazione che ci sia anche ovviamente una questione di generazionale, senza andare in dubbio, forse c'è anche un'attenzione minore da parte del mondo tra virgolette maschile, questo per quello che riguarda i boomer, però non certo per quello che riguarda le giovani generazioni, che non hanno più questo tipo di problema, fortunatamente devo dire in questo caso, e che sono molto più fluidi dal punto di vista degli interessi, che non sono caratterizzati dal genere o in modo meno forte. Poi evidentemente ci sono gli interventi del buon Trump che ci dice per legge, tra virgolette, per ordine presidenziale, che esistono solo i maschi e le femmine, come ha detto ieri. Sì, naturale,
sì. Le idee chiare di noi, evidentemente.
Molto chiare, esatto.
Evidentemente è che così è. Io vi suggerirei di accorpare anche il quarto tema, visto che purtroppo il tempo vola e quindi non abbiamo tutto il tempo per poter riuscire con una musica e poi rientrare. Il quarto tema è il corpo digitale e diversità, per l'appunto, no? Verso una comunicazione inclusiva, quindi magari possiamo approfondire più questo aspetto che Andrea ha in qualche modo introdotto. Isabel.
Eh sì, Chiara, è strettamente connessa a quanto diceva Andrea prima, perché secondo me ovviamente l'evoluzione della comunicazione, in questo caso digitale, ha aperto anche la strada a una maggiore diversità nella rappresentazione del corpo, anche se all'inizio appunto della nostra chiacchierata parlavamo proprio di questo, come in realtà poi l'immagine rappresentata possa influenzare la cura comunque che si fa del proprio corpo, ma secondo me nonostante comunque questa maggiore diversità nella rappresentazione c'è il percorso verso l'inclusività rimane molto complesso e soprattutto ricco di sfide. Cioè, è vero che sempre più brand rispetto al marketing comunque scelgono oggi di rappresentare dei corpi che non sono conformi magari ai canoni tradizionali, a quelli a cui siamo stati ormai abituati causa le troppe tecnologie che utilizziamo, soprattutto secondo me le campagne stanno iniziando anche a celebrare la bellezza come unicità, quindi comunque quel modello della perfezione che ormai è standardizzata. Ci sono anche, parlavamo prima di influencer, in realtà ci sono anche molti influencer testimonial che cercano comunque ad oggi di usufruire delle piattaforme per rappresentare la diversità corporea, quindi cercano comunque di contribuire a normalizzare ciò che spesso in un certo senso può essere considerato atipico. Però grandissima sfida, quella di cui abbiamo sempre parlato, soprattutto nella comunicazione della diversità, in questo caso anche a che fare con il corpo, è il superare gli stereotipi, ma soprattutto promuovere dei modelli che siano realmente realistici, no? C'è un termine di cui si parla sempre più spesso che è il cosiddetto tokenismo, cioè quelle campagne di comunicazione che appunto vanno a includere diversità solo a scopo di marketing senza un reale impegno per il cambiamento, e se continuiamo su questa strada effettivamente poi si ha davvero difficoltà nell'educare comunque il pubblico a superare anche delle etichette e degli stereotipi. Quindi sicuramente Andrea su questo sarà d'accordo con me, siamo ancora in tempo per poter cercare di educare comunque il pubblico, perlomeno sensibilizzarlo sia all'accettazione della diversità ma anche all'accettazione del proprio corpo, in realtà, perché sono due temi secondo me strettamente connessi. Lascio a te la parola, Andrea. Prima
no, questo aspetto è, direi che è decisivo, anche perché o riusciamo ad essere a costruire un contesto, una società più inclusiva anche su questo aspetto, e quindi saper riconoscere che i cosiddetti difetti o le diversità o quello che per alcuni è un orrore invece per altri è un doversi confrontare quotidianamente con quella tra virgolette percepita come mostruosità è qualcosa a cui dobbiamo provare, tentare di costruire percorsi educativi, percorsi che facciano accettare non solo ai più giovani, ma anche alle persone più adulte, le molteplici diversità legate al corpo. Perché se questo non sarà, ci ritroveremo, e io spero proprio di no, non l'ho vissuta perché non sono boomer, ma non sono così anziano, ma i racconti che i miei nonni facevano di alcuni periodi della storia del Novecento rischiano di tornare, perché si sentono moltissime cose che non accettano la diversità, a cominciare la diversità del corpo. E purtroppo le soluzioni che sono state trovate nello scorso secolo sono state di eliminare sostanzialmente le diversità, perché non erano cose che dovevano essere viste. Invece dobbiamo provare a tentare di resistere a questo, includendo, educando alla diversità, educando a far immaginare che talvolta un difetto che sembra così insormontabile per poter essere riconosciuto dagli altri può diventare un punto di forza, un punto distintivo rispetto agli altri. E quindi ma il percorso è molto lungo e anche molto difficile in questo clima che ci abbiamo intorno, però insomma la speranza dobbiamo averla dal mio punto di vista.
Assolutamente, assolutamente questo. Dunque, argomento interessante anche in Fieri, che credo potremo riprendere più avanti, sicuramente poi sul discorso dell'inclusione legata al beauty, al di là del gender, ci sarebbe da inserire anche quelle legate alla disabilità, no? Nel senso, se non si appartiene ad un
esattamente.
Ad uno stereotipo preciso di bellezza, è ovvio che una persona che ha una disabilità, che può essere da quella visiva, nel caso specifico, visto che noi ci occupiamo di persone non vedenti e ipovedenti, essendo la radio proprio dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti, però non solo questo, anche chi si trova in carrozzella, anche le persone amputate, anche le persone sorde, anche le persone con delle patologie invece che possono avere anche degli effetti diciamo somatici, no? dei tratti somatici particolari, no? Come non so, chi ha la sindrome di Down o altro tipo di sindromi che vanno a toccare anche l'aspetto estetico, anche lì il discorso del beauty naturalmente non è che conta poco, nonostante proprio l'altro giorno leggevo di una ragazza affetta da sindrome di Down che praticamente è una delle influencer di cosmetici. Non so, Isabel, se ti è capitata una notizia di questo tipo.
Sì, Chiara, è verissimo. È molto interessante questo, infatti è comunque una rottura, segna una rottura. E soprattutto è quello che dicevo prima io, cioè cercare anche di ritornare un po' alla forma del contenuto educativo, che probabilmente, e penso che questa probabilmente sia una delle strade.
Sicuramente, insomma, c'è un'accettazione diversa da quella che ci sarebbe stata qualche tempo fa, anche su questo argomento. Quindi in questo non mi sento di essere troppo boomer, ma vedo che c'è qualche possibilità. Continuo a pensare sia molto complicato, e forse è molto facciata. Bisogna capire quanto siano reali le intenzioni, però c'è più apertura in questo senso, no? Anche per dei difetti fisici, come si diceva, insomma, anche la modella, quella con la vitiligine, che è molto, esatto, che è stata molto spinta, ed altre cose di questo tipo. Dunque, sono le 18 e quindi Boomers vs Millennial finisce qui, però noi ci ritroviamo il prossimo mese, come sempre il terzo martedì del mese, dopo San Valentino, e non so quale sarà il tema, però siamo ancora nel pieno dell'inverno, nel pieno di febbraio, vediamo, non lo so, devo pensare. Sanremo? Comunicazione Sanremo, mi sa che pure quella settimana, non vorrei dire una stupidata.
Potrebbe anche essere,
probabilmente sì, sarà così.
vedremo allora, ci diamo appuntamento tra un mese, buon proseguimento allora, buon inizio d'anno a voi.
Grazie a tutti.
Ciao, grazie Chiara.
Grazie, grazie. Grazie Andrea Volterrani, grazie Isabella Affano.
Avete ascoltato Boomer vs Millennial, un programma a cura di Andrea Volterrani e Isabella Alfano.